Quanto sarebbe bello arrivare in cantiere tranquillo e senza la preoccupazione che qualche documento è stato dimenticato? Quanto ti piacerebbe sapere che hai tutta la situazione sotto controllo? Ebbene, è tempo di adottare un approccio chiaro e concreto quando ti presenti in cantiere affinché questa preoccupazione svanisca per sempre. Te lo spiego in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adler Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Dimenticati dei vecchi schemi di studi tecnici e di aziende dove non impari nulla di concreto su quello che c'è da fare una volta che arrivi in cantiere. Seguimi fino alla fine di questo video perché ti voglio dare un po' di pillole di formazione sul cantiere, quindi parleremo di argomenti utili proprio alla documentazione di cantiere e poi ti svelerò in anteprima una novità molto interessante. La prima pillola relativamente alla documentazione di cantiere che ti voglio dare è l'importanza di fare un buon cronoprogramma. A che cosa serve? Che cos'è? Lo abbiamo già trattato nel video precedente. Il cronoprogramma ti serve per tenere sotto controllo tutto quello che accade nel cantiere a livello di lavorazione, ditte che entrano, ditte che escono perché magari devono seguire solo una parte dell'appalto e così via, ma soprattutto fare un buon cronoprogramma e tenerlo aggiornato è fondamentale per sbloccare i pagamenti del committente alla ditta. Quindi la ditta ovviamente ci tiene ad essere pagata e tu ci tieni a tenere sotto controllo quello che accade. Poter avere il controllo delle lavorazioni in cantiere ti permette di prevenire eventuali situazioni che possono creare dei ritardi, oppure ti permette di intervenire laddove ci possano essere delle interferenze tra lavorazioni, persone o attrezzi e macchinari. Quindi un buon cronoprogramma è la tua guida del cantiere che ti aiuta nel verificare appunto interferenze, pagamenti e quant'altro ed è quello che ti fa verificare se il cantiere sta procedendo come da calendario, diciamo, oppure se si sta ritardando su alcune cose. Più si riesce a guardare avanti, quindi più si riesce ad avere l'occhio lungo, più è facile prevenire determinate situazioni e magari evitare dei ritardi per i quali magari basta semplicemente un po' d'organizzazione. Seconda pillola riguardante la documentazione di cantiere. Che cos'è la notifica preliminare e quando va fatta soprattutto? La notifica preliminare è appunto una notifica, un documento che notifica alle autorità competenti che in un cantiere ci sono X imprese. Quando va fatta? Quindi è un po' un comunicare uno stato delle chi c'è sul cantiere, su quel cantiere alle varie autorità competenti. Quando va fatta? Praticamente in realtà quasi sempre, perché va fatta quando in un cantiere ci sono due o più imprese. Quindi se già, per esempio, mi arriva una ditta che mi fa tutti i lavori di ristrutturazione, per esempio anche banalmente di un appartamento, e poi mi arriva una ditta che invece mi deve montare, per esempio, gli infissi, cosa che succede molto spesso, ovviamente in quel cantiere entreranno due imprese e di conseguenza la notifica preliminare va fatta. Nei cantieri dove invece c'è solamente un'impresa, andrà fatta la notifica preliminare solo se le dimensioni del cantiere superano i 200 uomini giorno. Gli uomini giorno è una misura, diciamo, un'unità di misura un po' tra virgolette nostrana, perché comunque è di comune uso, però diciamo un po' particolare perché intende quanto ci metterebbe un solo uomo a portare avanti da solo tutto il cantiere. Se la risposta è più di 200 giorni, allora va fatta la notifica preliminare. Terza pillola pratica sulla documentazione di cantiere. Quali sono i documenti amministrativi? Allora, in un cantiere ci sono tantissimi documenti. Te li ho catalogati appunto in categorie e la prima categoria che vediamo è quella amministrativa, perché regola un po' i rapporti tra gli attori principali e quindi committente, progettista e impresa o imprese appaltanti e ovviamente soprattutto regola le scadenze e i pagamenti. Quindi diciamo quelli amministrativi sono i documenti No, principali perché ce ne sono tanti, ma sono diciamo i primi documenti con cui si ha a che fare per avviare un cantiere. Abbiamo quindi il capitolato speciale d'appalto, che appunto è proprio un contratto vero e proprio. Abbiamo il cartello di cantiere, che è anche se non è proprio diciamo fisicamente un documento, ma è un obbligo di legge fondamentale, affiggere i dati del cantiere all'esterno, appunto come cartello, e cioè, ci sono anche delle penali laddove non dovesse essere affisso il cartello. Abbiamo il consenso ai lavori, qualora si sta lavorando, qualora non è direttamente il proprietario dell'immobile a eseguire lavori, ma per esempio è un suo locatore. Abbiamo tutta la parte di deleghe, quindi il progettista ovviamente deve farsi delegare dal committente per adempiere in sua vece a tutta una serie di adempimenti. E poi abbiamo appunto gli incarichi di committenza, ma diciamo che il fondamentale, il più grande documento amministrativo rimane il capitolato speciale d'appalto, che porta con sé allegati il computo metrico estimativo e il cronoprogramma. Quindi questi due documenti, cronoprogramma e computo metrico, fanno parte degli allegati e sono parte integrante del capitolato speciale d'appalto, proprio perché all'interno del capitolato si stabiliscono gli obblighi di ogni parte, le modalità di pagamento e lo stato di avanzamento dei lavori, sulla quale poi ovviamente vengono erogati i SAL. Vediamo un'altra categoria di documentazione. Qual è la documentazione che invece deve produrre l'impresa esecutrice dei lavori o le imprese esecutrici dei lavori? Dunque, qualunque impresa per entrare in un cantiere deve avere tutta una serie di documenti in regola che il direttore dei lavori deve verificare e controllare. Anche se ti senti dire, ma a me nessuno me l'ha mai chiesto di tutti questi documenti. Fa niente, vanno controllati lo stesso, perché il direttore dei lavori è responsabile di quello che accade in cantiere e di conseguenza deve assicurarsi della legalità, diciamo, comunque che le ditte che entrano in cantiere sono in regola. Quindi cominciamo da proprio i dati richiesti alla ditta, quindi l'iscrizione alla Camera di Commercio, insomma tutta una serie di visura camerale e così via, fino ad arrivare proprio alla singola documentazione delle singole persone. Ma procediamo con ordine. Abbiamo l'autocertificazione del contratto collettivo, la dichiarazione di conformità delle macchine, del possesso dei requisiti, dell'organico medio annuo e dei provvedimenti interdittivi. Quindi dobbiamo accertarci che la nostra ditta non è stata convocata in tribunale per qualche problema, che ha un organico medio che riesce a sopperire al cantiere che si va a fare, che ha tutti i requisiti in regola. Poi abbiamo tutto l'elenco dei dispositivi di protezione individuale che vengono forniti ai lavoratori per assicurarci che i lavoratori lavorino in sicurezza, e tutto l'elenco del personale autorizzato in cantiere, perché quando ti arrivano 50 operai in un cantiere non è che li puoi conoscere uno per uno e vedere se magari c'è invece qualcuno che non c'entra niente. Devi avere un elenco, far firmare le presenze all'ingresso e accertarti che in cantiere ci entra solo chi effettivamente se ne deve occupare, che ha un ruolo in merito. Poi abbiamo tutte le nomine. Quindi le nomine dell'addetto della prevenzione antincendio, del primo soccorso, del capocantiere, del medico competente, del preposto di cantiere, responsabile dei lavoratori per la sicurezza e responsabile del servizio di protezione e prevenzione, nonché i nominativi delle figure degli addetti alla sicurezza. Infine, dulcis in fundo, abbiamo da chiedere alla ditta l'organigramma aziendale e il verbale di consegna dei dispositivi di protezione, quindi non c'è solo l'elenco dei dispositivi, ma anche il verbale che questi dispositivi siano stati effettivamente consegnati. La terza categoria di documenti che vediamo è invece la documentazione che deve redigere direttamente proprio la direzione lavori, che già diciamo abbiamo menzionato il capitolato speciale, perché ovviamente lo redige chi fa il progetto, però diciamo il progettista non è detto che sia che coincida con il direttore dei lavori. Quindi il direttore dei lavori, mentre il cantiere si svolge, si deve preoccupare di tenere aggiornato il giornale dei lavori con quello che accade chiaramente le pietre miliari del cantiere, non giorno per giorno ogni vite che è stata messa, ok? Lo stato d'avanzamento lavori, quindi i SAL per verificare che in determinate date siano state compiute un tot di lavori come previsto per poter sbloccare, firmare lo stato d'avanzamento e quindi sbloccare il pagamento da parte del committente alla ditta. Ma la direzione dei lavori si deve occupare anche di tutta una serie di verbali, relazioni e certificati, quindi può fare richiesta di integrazione documenti alla ditta qualora non abbia consegnato tutta la documentazione in tempo utile, può fare un ordine di servizio laddove riscontrasse qualcosa per i quali va emanato un ordine ufficiale, nulla si dice a parola, si fa tutto scritto e si fa firmare alle parti. La direzione dei lavori deve anche fare le relazioni tecniche, le relazioni paesaggistiche, una proroga per l'inizio o la fine lavori, qualora i lavori iniziassero o terminassero fuori dalle date previste, perché chiaramente le date vanno dichiarate al comune competente. Va fatta dei verbali di tracciamento dei materiali strutturali, quindi parliamo di acciaio e calcestruzzo, vanno fatti tutti i verbali secondo determinati criteri. Vanno fatte anche verbali di sopralluogo e verbali di inizio, chiaramente, e fine lavoro. Altra pillola sulla documentazione di cantiere, ovviamente io ti ho fatto un elenco un po' dettagliato, ma chiaramente ce n'è ancora tanto da dire. È la redazione anche del layout di cantiere. Che cos'è il layout di cantiere? È, diciamo, proprio la planimetria del cantiere che ci evidenzia determinate cose, che adesso vediamo, e a che cosa serve? A garantire la non presenza di interferenze. Infatti, ovviamente non posso mettere materiali magari esplosivi vicino alle baracche, per esempio, degli operai, ok? No, magari devo prevedere delle aree di stoccaggio diverse, cioè separare le aree del cantiere in modo che non interferiscano tra di loro e che consentano un movimento all'interno dell'area di cantiere. Parliamo anche di aree più grandi, di lotti interi, di e anche edifici grandi che magari hanno chiaramente un lotto, qualcosa insomma in cui ci si può entrare. La viabilità ovviamente quindi deve essere garantita, la viabilità dei mezzi non deve coincidere con la viabilità del pedonale, quindi dove passano i mezzi, le macchine, ci deve essere una separazione rispetto alla parte pedonale. Se non è possibile, bisogna fare in modo che comunque la parte pedonale sia tutelata. Quindi bisogna prevenire quanto più possibile tutte le situazioni di pericolo che si possono creare in cantiere, e la prima cosa è intanto separare le aree di stoccaggio dei materiali di risulta rispetto a quant'altro e soprattutto gestire la viabilità. A maggior ragione cosa da fare in un paese come l'Italia, dove di spazio ce n'è sempre di meno e quindi spesso si lavora in modalità sempre simultanea su uno spazio veramente piccolo. Ma quali sono, diciamo, le cose principali che vanno segnalate all'interno del cantiere? Prima cosa, il perimetro del lotto e la sagoma dell'edificio, ovviamente. Poi abbiamo le recinzioni, perché l'area di cantiere deve essere recintata e non accessibile a esterni. Tutte appunto le linee di viabilità con i vari punti di accesso al cantiere, possibilmente pedonali e carrabili separati, aree di carico, scarico, stoccaggio, deposito e aree di scavo, chiaramente con tutte le relative protezioni. Non dobbiamo finire dentro alle aree di scavo, quindi bisogna far vedere nella layout come vengono tutelate queste aree affinché venga limitata il pericolo di caduta degli operai. Tutte le aree destinate ai baraccamenti, ci devono essere chiaramente i bagni chimici, gli spogliatoi, la mensa, gli armadietti e quant'altro. Quindi tutte queste cose bisogna dire dove le alloggiamo, all'interno dell'edificio o all'esterno con dei baraccamenti. Tutte le aree destinate all'installazione di attrezzature, la disposizione degli impianti di cantiere, quindi parliamo principalmente di impianto elettrico e di idrico, le eventuali postazioni di lavoro fisse, laddove in un cantiere, per esempio, si prende, non so, faccio un esempio, si fa arrivare del ferro in cantiere che va modellato, quindi magari si fa la scelta di non farsi arrivare le armature già preformate, ma per qualunque motivo si decide di formarle in cantiere, ci deve essere un'area dedicata, fissa, dove chiaramente viene fatto questo lavoro. Non succede sempre, chiaramente. E poi vanno segnalati anche gli eventuali punti di allaccio ai servizi pubblici e il raggio di azione della gru, perché è bene non camminarci sotto a dove avviene la movimentazione dei carichi, o comunque bisogna tutelare l'ambiente circostante. Dove puoi trovare ulteriori approfondimenti su tutta la documentazione di cantiere? Ovviamente io ti ho fatto un riepilogo, ma potremmo stare a parlare qui per ore di tutto questo e approfondire ogni singolo settore. Allora, proprio a proposito di approfondimenti, se non lo sai, tra i miei corsi professionali c'è un fantastico corso che si chiama Cantiere 360, in cui sono trattati in maniera molto approfondita i temi che abbiamo visto all'interno di questo video. E attenzione, attenzione, il corso Cantiere 360 esiste già da un po' di tempo e in questo mese stiamo realizzando la sua seconda edizione, stiamo promuovendo la sua seconda edizione, tutta riveduta e aggiornata alla normativa. Ci sono aggiornamenti normativi di gennaio 2024 che stiamo inserendo ed integrando. Perché? Perché tutti i nostri corsisti che accedono ai nostri corsi professionali hanno garantita una formazione aggiornata. Quindi tutti i corsisti che sono entrati al momento della prima edizione ovviamente avevano la normativa di quel tempo, la normativa nel frattempo si è evoluta e stiamo provvedendo ad aggiornare il corso. Questo lo facciamo a cascata su tutti i corsi. Ma per chi invece non è nostro corsista, non si è mai approcciato alla documentazione di cantiere, questo è il momento adatto perché in occasione di questa revisione, di questa seconda edizione del corso Cantiere 360 in cui lo stiamo aggiornando, è già aggiornato con tutta una serie di sviluppi normativi, lo ripromuoveremo per un periodo molto limitato ad un prezzo estremamente vantaggioso. Quindi, come fare ad accedere a questa scontistica? Anzitutto ti devi iscrivere alla nostra newsletter compilando il form che trovi qui sotto e fai attenzione a scrivere correttamente la tua email perché manderemo notifica della scontistica privilegiata ai nostri iscritti alla newsletter prima del lancio ufficiale del corso Cantiere 360 seconda edizione che avverrà al pubblico. Quindi solo gli iscritti alla nostra newsletter riceveranno una scontistica ancora più vantaggiosa e non sarà appunto divulgata all'esterno, sarà solo per gli interni. Quindi che cosa aspetti a diventare interno? Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form che trovi qui sotto. Fai attenzione a scrivere correttamente l'email nel frattempo che ci avviciniamo al lancio che si terrà a fine marzo, iscrivendoti alla nostra newsletter specifica sul Cantiere 360, riceverai in maniera completamente gratuita tutta una serie di video contenenti le pillole formative aggiuntive sul, appunto, il cantiere. Quindi non aspettare oltre, iscriviti subito compilando il form che trovi sotto a questo link e accedi in maniera esclusiva non solo alle pillole formative, ma anche alla prevendita ufficiale che si terrà il 18 e il 19 marzo solo dedicata agli interni.